Radio Svaboda e il Dito nell'Occhio Associazione Culturale presentano Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 2. L'epoca carolingia, dalla conquista araba della penisola iberica alla morte dell'imperatore Carlo il Grosso. Autore Andrea Babini, leggono Andrea Babini, Alessandra Benfenati, Marzia Giovannini, Michela Di Mieri e Lorena Barducci. Regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Cari amici, benvenuti alla settima puntata della serie di letture tratte dal secondo volume dell'opera Il Medioevo in Italia e in Europa, dedicato all'epoca carolingia. In questa puntata rimaniamo nell'ambito del mondo islamico e continuiamo a raccontare gli sviluppi della rivoluzione abbaside. Tra questi sicuramente uno dei principali fu un momento di grande splendore, di grande sviluppo della cultura e della ricerca letteraria e scientifica, soprattutto dell'opera di recupero di autori di tradizioni precedenti, in particolarmente quella greca e quella persiana, da parte del mondo arabo abbaside. È una importante fase della cultura islamica, con ricadute significative in termini generali anche per quanto riguarda la nostra civiltà, perché sicuramente l'opera di recupero da parte dei copisti arabi di opere della filosofia greca, della filosofia persiana, della scienza greca, della matematica, della fisica, furono importanti anche per noi perché ci trasmisero una parte del pensiero greco. Si è spesso enfatizzato questo aspetto, secondo alcuni autori andrebbe un pochino ridimensionato, probabilmente è vero, non bisogna enfatizzare, però certamente ci fu una importante opera di conservazione e trasmissione di un sapere precedente, questo indubbiamente. E ovviamente, come è abbastanza intuibile, questo recupero della filosofia greca, della cultura greca, ebbe una ricaduta anche nello sviluppo del pensiero islamico di questo periodo, che arrivò ad alcuni interessanti esiti destinati a non avere successo definitivo nel mondo islamico, soprattutto sotto l'influenza di Aristotele, dell'aristotelismo. Ma ne parleremo durante la lettura in modo più preciso, più accurato, e quindi inutile dilungarsi ora. Vi lasciamo alla lettura, vi salutiamo e vi ringraziamo come sempre. Lo splendore della cultura araba. L'epoca abbaside inaugurò, come abbiamo accennato, un'era di grande fioritura culturale e scientifica nel mondo islamico, destinata a protrarsi per alcuni secoli e ad influenzare anche lo sviluppo della cultura occidentale. Si trattò di un complesso percorso che vide la nascita di numerose correnti filosofiche e si articolò lungo diverse direttrici che risulta difficile descrivere in modo esaustivo. Tuttavia cercheremo, pur semplificando per ovvia necessità di sintesi, di disegnare un quadro complessivo di questa fenomenale stagione del pensiero islamico. Fin dai primi anni di vita del califfato sorsero e fiorirono numerose scuole di diritto islamico, dette madahib, che presero le mosse da gruppi di studiosi accomunati da una medesima impostazione interpretativa della legge coranica. Queste scuole, fortemente connesse ai tribunali pubblici incaricati di amministrare la giustizia, non riguardarono solo la vita culturale della capitale, ma anzi si trovano distribuite in diversi importanti centri amministrativi dell'impero, certamente a Baghdad, ma anche a Medina, Bassora e Al-Fustat. Da queste importanti città il sapere giuridico prodotto dai diversi poli di ricerca si andò diffondendo in tutte le più remote province dell'impero. Queste scuole prendevano il nome dal loro fondatore. Esistevano quindi la scuola anafita, ispirata dal pensiero di Abu Hanifa al-Numan bin Thabit, sviluppata tra l'attuale Iraq, l'Iran settentrionale e la Transoxiana; la scuola ambalita, fondata a Baghdad da Ahmad bin al-Bal e poi diffusasi in Siria, in Persia e nell'Iraq settentrionale; la scuola safita, originatasi dall'insegnamento di Abu Abdallah Muhammad bin Idris al-Safi, operante tra l'Egitto e la Siria; la scuola malikita, da Malik bin Anas, presente per lo più in Egitto e in Nord Africa. Come avvenne alcuni secoli più tardi in Italia con le università del diritto, queste scuole sorsero spontaneamente quando cerchie di giovani interessati allo studio della legge si raccolsero intorno a un maestro dal quale imparare la scienza legale per ottenere il riconoscimento della loro qualifica di tecnici esperti. Gli studenti più brillanti venivano accolti sotto l'ala protettrice del docente, finendo per divenirne gli assistenti e ereditarne il ruolo. Questo sistema garantiva a ogni scuola una notevole continuità di orientamento e di approccio alla materia legale. D'altro canto, moltissimi studenti sceglievano al contrario, una volta raggiunta una sufficiente autonomia, di spostarsi in altre province dell'impero e fondare nuove sedi della scuola, ispirate e in diretta connessione con quella dove si erano preparati. Una folta schiera di studenti itineranti che si spostavano da una sede all'altra garantivano i collegamenti e la diffusione delle nuove conoscenze all'interno di queste reti di centri del sapere. Nel tempo queste scuole si andarono sempre più consolidando e si organizzarono nel sistema della madrasa, un centro studi dotato di locali autonomi per le lezioni e per lo studio, una biblioteca e ambienti destinati a ospitare come foresterie insegnanti e studenti. La struttura si finanziava tramite i proventi ricavati da ampi fondi rurali e proprietà cittadine che erano il frutto di donazioni private. Tramite queste entrate si pagavano le spese di gestione, gli stipendi ai professori e si sosteneva l'impegno degli studenti meno abbienti. Questo sistema, evolvendosi tra il X e l'XI secolo, rese possibile lo studio professionale a tempo pieno della legge coranica e permise la formazione di quadri di funzionari adatti all'amministrazione della giustizia. In tal modo gli ulama, i professori, pur dedicandosi solo all'attività di insegnamento e di ricerca, si legarono in maniera funzionale all'amministrazione imperiale. Nei primi anni del IX secolo a Baghdad venne fondato il Bayat al-Hikmah, in italiano la Casa della Sapienza. Inizialmente fu pensato come grande biblioteca privata del palazzo califfale. Tuttavia in seguito, sotto l'impulso del califfo al-Ma'mun, divenne un fondamentale centro di studi aperto a diverse discipline scientifiche, dall'astronomia alla matematica, il cuore pulsante del cosiddetto movimento della traduzione. Era questo un vasto programma di acquisizione alla lingua araba dell'antico bagaglio di conoscenze dell'ellenismo estranee alle scienze coraniche, attraverso accurate traduzioni di testi in greco. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, quindi, l'acquisizione e la relativa conservazione di moltissimi testi greci di matematica, alchimia, fisica, astronomia, medicina e filosofia da parte della cultura islamica non fu il semplice frutto dell'iniziativa privata di molti intellettuali dell'epoca abbaside volta a soddisfare le esigenze di studio personali. Al contrario, vi fu un coinvolgimento diretto del potere califfale e la realizzazione, con larga profusione di mezzi, di un ben congegnato progetto culturale pubblico. Non appare casuale che proprio nell'ambito di questo ambiente dedito alla riscoperta del sapere greco sia stata elaborata una teoria religiosa e politica estremamente funzionale agli interessi del califfo, che al-Ma'mun dichiarò dottrina di Stato, il mutazilismo o tesi del Corano creato. Questo aspetto legato all'evoluzione del pensiero islamico risulta estremamente importante in quanto si trattò di un passaggio cruciale della storia del mondo musulmano. I mutaziliti, espressione che richiama l'idea della secessione, diedero del rapporto tra Dio, uomo e parola rivelata un'interpretazione che negava la predestinazione e affermava con forza la centralità del libero arbitrio. Per questi pensatori islamici il Corano era parola di Dio, ma creata da esso allo scopo di essere interpretata dagli uomini, e nel concetto di interpretazione possiamo individuare quello spazio di libertà e adattamento della legge divina allo spirito dei tempi che è tipico della religione cristiana e oggi assente nell'approccio teocratico alla legge della Umma islamica. Un Dio necessariamente giusto e la cui parola andava interpretata ridimensionava lo spirito deterministico della religione islamica e presupponeva invece un uomo responsabile delle proprie azioni. Se queste interpretazioni della legge islamica avessero prevalso, avrebbero potuto aprire al mondo musulmano orizzonti completamente diversi rispetto a quelli che la storia gli riservò invece nei secoli successivi. Tuttavia, non dobbiamo immaginare questo approccio attribuendogli nel IX secolo tinte troppo liberali. In realtà, secondo uno spirito tipicamente medievale, le conseguenze politiche di una simile impostazione furono quelle di attribuire al califfo il ruolo di arbitro assoluto, legittimato e per definizione illuminato, dell'interpretazione del dettato divino. Una sintesi del libero arbitrio in senso autocratico e teocratico, in realtà, che era estremamente funzionale alla legittimazione del potere califfale, scrive Marco Di Branco.
Il califfo si circondò di dotti per giudicare ciò che fosse meglio per la comunità dei credenti. La supremazia culturale di un califfato che promuove le scienze doveva riunificare la comunità dei credenti sotto una teocrazia responsabile della conformità individuale e sociale rispetto alla verità e alla sapienza di Dio, che il califfo conosceva meglio di ogni altro. Questa concezione dell'Islam favorì la diffusione del patrimonio scientifico e filosofico greco. Non bisogna tuttavia attribuirle anacronisticamente una valenza tollerante e liberale ante litteram. Essa comportò anche la promulgazione della Mihina, l'inquisizione di Stato contro le autorità religiose, fedeli talvolta fino alla morte alla tradizionale visione del Corano come parola increata da Dio.
Essendo un fattore di forte rottura con un elemento costitutivo dell'Islam, la teologia dei secessionisti non poté prevalere nonostante l'appoggio della dinastia abbaside. Nel volgere di pochi decenni a prevalere nel mondo sunnita fu la teologia della scuola asarita, dal nome del suo fondatore Al-Azhari, il quale sconfessò il mutasilismo affermando che l'Islam consiste nell'accettazione dell'insondabile volontà e onnipotenza di Dio. Rimase tuttavia attiva per molti secoli la filosofia islamica, sorta dalla reinterpretazione del razionalismo greco, che intrattenne una vivace dialettica con le concezioni teologiche tradizionali dell'Islam, soprattutto intorno ai temi del diritto. Il movimento della traduzione, pur rappresentando un'espressione caratteristica della politica abbaside, non deve essere inteso come qualcosa di estraneo a una tradizione culturale preesistente, ma piuttosto come un fenomeno di vasta portata in diretta connessione con tendenze culturali precedenti. Il mondo cristiano orientale, dopo un iniziale antagonismo nei confronti della cultura greca, percepita come pagana e quindi disprezzata, aveva cambiato completamente approccio durante i secoli della tarda antichità. Progressivamente la cultura cristiana si era votata alla conservazione del sapere aristotelico, platonico ed ellenistico della tradizione filosofica e scientifica greca, tramite la traduzione diretta di testi originali dal greco al siriaco e compilando resoconti bio-bibliografici delle vite dei sapienti del mondo classico. A simili esiti, del resto, è raggiunto anche il mondo intellettuale cristiano in Occidente, in particolare in Italia. A tal proposito basti pensare allo sforzo compiuto nel VI secolo da esponenti della cultura latina, come Boezio e Cassiodoro, per tradurre e conservare le opere greche, in particolare di Aristotele e di Platone. La continuità tra questa attività di conservazione e copiatura preislamica e il movimento della traduzione viene confermata dal fatto che le traduzioni dal greco in epoca abbaside furono sia in arabo sia in siriaco. Del resto, anche l'attività di copiatura in arabo precede l'età abbaside e si riscontra già in epoca omayyade. Il movimento della traduzione consistette quindi in una promozione e intensificazione di tale attività spontanea, accompagnata a una programmazione orientata in modo consapevole. Oggi ci rimane assai poco, purtroppo, delle prime traduzioni dei testi di logica e fisica aristotelica effettuate sotto i primi califfi Al-Mansur, Al-Mahdi e Harun al-Rashid. Tuttavia, fortunatamente, molte delle opere tradotte dall'epoca del califfo Al-Ma'mun in poi sono giunte fino a noi. Scrive sempre Marco Di Branco.
Il Kitab al-Fist, il libro del catalogo, composto a Baghdad entro la fine del X secolo dal figlio di un ebraio della capitale, Binal Nadim, ci informa del patrimonio filosofico e scientifico a disposizione degli intellettuali musulmani dell'epoca. Questo catalogo elenca i filosofi greci da Pitagora a Giovanni Filopono, citando spesso l'esistenza di una traduzione in siriaco o in arabo delle loro opere. Dapprima gli orientalisti europei e in seguito gli studiosi di madrelingua araba hanno scoperto e pubblicato i manoscritti che conservano queste traduzioni. Anche se molte opere rimangono ancora sconosciute o inedite, ciò che possediamo, le traduzioni stesse, i racconti bio-bibliografici relativi agli scienziati e filosofi greci e inoltre gli scritti dei filosofi arabo musulmani, ci danno un'immagine molto ricca del rapporto tra il pensiero arabo e la filosofia greca.
Non si può parlare della filosofia arabo-musulmana senza tener conto del fatto che il suo primo esponente, Abu Yusuf bin Ishaq al-Kindi, fu traduttore dal greco e guida di un importante circolo di copisti in arabo della prima metà del IX secolo. Grazie all'intenso lavoro di questi copisti e di altri come Unayn bin Ishaq e suo figlio Ishaq bin Unayn, una lunga lista di testi ellenistici entrarono nella disponibilità degli intellettuali islamici. Risulta impossibile in questa sede elencarli tutti, ma possiamo citarne alcuni per far comprendere al lettore l'importanza di questo sviluppo culturale del mondo arabo. Furono tradotti tra gli altri la Metafisica di Aristotele, l'Eneadi di Plotino, il Timeo di Platone e ancora da Aristotele il De Cielo, il Meteorologica, il Generazione Animalium, il De Partibus Animalium. Troviamo in questa lista l'introduzione aritmetica di Nicomaco di Gerasa, gli elementi di teologia di Proclo, il De Eternitate Mundi contra Proclum di Giovanni Filopono, i testi di Galeno, le leggi platoniche. All'inizio del X secolo tutto il corpus delle opere di Aristotele, chiamato dagli arabi il Maestro Primo, corredato di opere dei suoi commentatori ellenistici, era nella disponibilità degli intellettuali dell'impero abbaside. Pur trattandosi di opere antecedenti la rivelazione coranica, i filosofi della falsafa, parola con cui si definisce la filosofia arabo-islamica, reputarono corretto attingere a piene mani al sapere dei greci, nella convinzione che esistesse una sorta di logica universale dello spirito umano che andava studiata e rispettata. Per lunghi secoli il pensiero islamico praticò questa via di confronto con le diverse soluzioni alle questioni filosofiche formulate dalle differenti scuole razionaliste greche, raggiungendo vette di sintesi e completezza grazie a protagonisti della scena culturale estremamente influenti anche nell'Occidente cristiano, quali Abu Sina e Abu al-Walid Muhammad bin Hamad bin Rushd, noti a noi europei come Avicenna e Averroè. Una delle branche del sapere nella quale la scienza abbaside seppe eccellere fu la geografia. A partire dal IX secolo a Baghdad si assiste al fiorire di una intensa attività di scrittura geografica, mentre tra i primi oggetti da collezione raccolti dai sovrani e dagli aristocratici dell'impero troviamo accurati astrolabi e sfere astronomiche. Al contempo le opere dei geografi greci, come ad esempio Tolomeo, fecero da base per la produzione dei primi mappamondi della storia. Questo acceso interesse per la geografia da parte dei califfi non rispondeva a una semplice curiosità intellettuale, ma va messo in connessione diretta con un preciso obiettivo di natura politica e propagandistica: ribadire la legittimità e la centralità dell'Islam rispetto al resto del mondo. A tal proposito è interessante quanto scrive Marco Di Branco.
La geografia araba, cartografica e descrittiva, fu essenzialmente uno strumento di cultura e di propaganda della sovranità islamica e califale. In effetti, i burocrati dell'amministrazione abbaside scelsero di intitolare le loro descrizioni itinerari, terrestri o marittimi, che permettevano di unire le varie città e altri luoghi abitati all'interno dello spazio controllato dal sovrano. Tuttavia, questa geografia pratica fu soprattutto utilizzata per rispondere a un altro intento, quello di rappresentare lo spazio dell'autorità del sovrano, al fine di educare in maniera stimolante le future élite del califfato, dando origine così a una geografia di tipo enciclopedico, concepita come genere letterario a servizio della promozione dell'immagine dello spazio imperiale dell'Islam come il solo universalismo possibile.
In meno di due secoli, una società tribale, radicata in una delle aree più inospitali del pianeta, aveva conquistato vastissimi territori e dato vita a una civiltà assai evoluta per gli standard dell'epoca, socialmente stratificata, unificata da una religione nuova, praticata usando una lingua comune, parlata da Toledo a Zanzibar, dal Marocco all'Asia centrale. Una lingua che alle soglie del IX secolo si era potuta arricchire con le espressioni idiomatiche derivanti dalla filosofia greca, dalla scienza persiana e dall'antico sapere indiano, sviluppando al contempo una delle più raffinate letterature del globo. Si chiude qui la nostra lettura. Nella prossima puntata ci occuperemo della organizzazione del califfato abbaside sotto il profilo politico-amministrativo. In particolare ci concentreremo sulla istituzione della figura visirale, una sorta di plenipotenziario, di primo ministro, di braccio politico del califfo che si occupava delle faccende di Stato, quindi ovviamente una figura centrale, importantissima, che divenne nel tempo quasi un ruolo dinastico, o meglio ci fu una famiglia di origini persiane, i Barmecidi, che attraverso l'esercizio di questa carica assunse sempre più influenza nell'ambito delle istituzioni del califfato, arrivando ad oscurare quasi l'importanza del califfo. Più in generale, comunque, ci occuperemo nel corso di questa lettura di tutta la struttura organizzativa di questo impero, di questo complesso e grande impero, che merita attenzione perché comunque determinò le sorti del mondo islamico, se non altro per tutta l'epoca carolingia, e quindi merita una particolare attenzione da parte nostra in questo volume. Vi salutiamo, vi ringraziamo e vi rimandiamo quindi alla prossima puntata.